di una radio libera del nord-est vicino a Fortaleza, si chiamava Gledison Carvalho, e è stato ucciso, sono entrati degli uomini armati nella redazione mentre stava lavorando, cioè in una pausa del suo programma di Radio Libertà, ed è stato ucciso con 4 colpi. Pare che queste persone, negli ultimi, insomma, dal 15 agosto in poi, sono iniziate le varie indagini della polizia e anche dei suoi compagni dell'opposizione a Fortaleza, del movimento che stava intorno a Radio Libertà, e pare che queste persone fossero legate al vicepresidente del Parlamento federale, dello Stato, diciamo, del Ceará, che è lo Stato dove lui viveva e lavorava. La città dove lui viveva si chiamava Camosim, ma diciamo lo Stato del Ceará, la capitale Fortaleza. Siamo nel nord-est del Brasile, proprio davanti al Senegal, molto, molto a nord. Molto a nord e molto a est, e pare che appunto lui stesse facendo un'indagine sulla corruzione dei politici locali, il cui fratello appunto era già stato accusato, il fratello di questo presidente del Parlamento era già stato accusato di aver ucciso diversi leader contadini e anche aver attentato alla vita del vice prefetto, cioè del vice sindaco di Camosim, che era stato eletto, era espressione dei movimenti sociali. Chiaramente, come in molti casi, in questi casi non si sa se la polizia effettivamente arriverà a capire chi sono i mandanti, chi sono anche gli esecutori, perché avevano il volto coperto, non si sa neanche chi l'ha ammazzato. La cosa triste è che durante la cerimonia in Parlamento, durante il funerale, il presidente del Parlamento ha detto che era un uomo invidioso, che parlava sempre male dei politici perché aveva dei problemi personali, problemi di coppia, insomma le solite schizzi di fango che in Brasile, e non solo, ma comunque vengono gettati su persone che fanno un lavoro invece preciso, profondo, per tentare di smascherare i potenti e le loro nefandezze. E quindi di fronte alla vedova appunto c'è stata questa sceneggiata, per cui questo qua ha detto: ma questo qua è un giornalista incapace, un uomo che non valeva niente. Però al di là di questa notizia è stata data incredibilmente da Repubblica e anche dalla stampa italiana, ma sì. La cosa che invece non si sa è che il Brasile nel 2014 è diventato il primo paese per la morte di giornalisti in America. Io per esempio ero convinto che fosse il Messico,
infatti,
paese pericoloso di una cosa. Invece, secondo l'ultimo appunto l'informe di Report Sans Frontières del 2014, il Brasile ha sette giornalisti uccisi ufficialmente, ma poi ci sono tutti questi giornalisti che lavorano nelle radio libere, quindi anche come potrebbero essere le radio nostre di movimento, comunque libere, che non vengono e non sono per il Ministero della Comunicazione brasiliana, non sono ritenuti giornalisti, sono ritenuti radialisti sostanzialmente, ma diciamo sono dei comunicatori sociali, anche se non sono iscritti all'ordine dei giornalisti, sono quelli che sono più uccisi tra l'altro, perché le radio libere e soprattutto le radio locali fanno un'informazione sul territorio che in Brasile può costare caro, ecco.
Sì, si vede. E diciamo questa vicenda qua, queste denunce di corruzione fatte da questo compagno, questo giornalista indipendente, sono diciamo una goccia, no, in tutto quello che sta accadendo nel resto del Brasile,
sì.
dove anche la corruzione è uno dei motivi che spesso portano la gente in piazza, no? La
certo,
corruzione,
infatti,
dei politici.
Nel mese di agosto è stato arrestato uno dei fondatori del PT, José Dirceu, sempre nell'ambito dello scandalo Petrobras, ci sono state manifestazioni, certo guidate anche dalla destra, perché io ho visto le foto di quelle manifestazioni a Rio, 135.000 persone, San Paolo 300.000 persone, per un paese che non si mobilita iniziano a essere manifestazioni pesanti. Ci sono quelli, la maggioranza scendono, sfilano in magliette gialli e verdi, che per ricordare la nazionale, la brasilianità, diciamo, il Brasile. Alcuni striscioni ci hanno scritto ritorno della dittatura subito, insomma, però sicuramente a queste manifestazioni guidate da Écio Neves, che era il candidato della destra, e dalla destra brasiliana, ormai scendono in piazza anche tutti quell'elettorato, quei ceti popolari, ceti studenteschi che ormai sono, si sentono traditi pesantemente da un partito che ha concentrato il potere economico e soprattutto ha istituzionalizzato la corruzione, perché è una cosa pesantissima. Il PT ha le mani nella Petrobras in un modo scandaloso. E tra l'altro continua l'occupazione, tutte le università dal 20 agosto sono occupate, tutte le università federali. A me mi arrivano molte notizie da quella baiana. Molti professori sono, insieme agli studenti, sono alla testa del direttorio che gestisce le occupazioni, quindi diciamo che il paese è paralizzato. Tutti i medici pubblici, tutti i lavoratori della sanità sono tutti in sciopero ormai da oltre 2 mesi e mezzo.
Sì, sì, che c'era questo annuncio di tagli che poi sono passati, no?
Sono passati, sì, si tratta di circa, quindi, per la salute, per l'università, tagli di 30 miliardi di euro. Sì, e sì. Poi adesso i media mainstream, insomma, i media al soldo del capitalismo brasiliano ripetono il mantra del c'è crisi, come per convincere che improvvisamente è arrivata la crisi, il Brasile non cresce più, ha il 10% di inflazione, insomma, bisogna tagliare tutto. È un sistema, diciamo, di grande, come si può dire, sì, una specie di addormentamento,
un po' propaganda, sì.
Una propaganda mediatica colossale in tutto il paese per giustificare i tagli. E la cosa invece è una bella notizia, almeno una, che invece il movimento, l'MST, il Movimento Sem Terra, ha ripreso un po' vigore in questa congiuntura politico-economica e ha deciso di intensificare le occupazioni. Infatti martedì, quindi ieri, sì, sono state occupate diverse zone, fazende, enormi territori agricoli nel Mato Grosso e nel Paraná. Quindi circa 3.000 senterra sono accampati adesso in queste fazende. Nel primo accampamento ci sono delle tende fatte con i sacchetti neri della plastica, e poi, se questa occupazione avrà seguito, circa 3.000 persone vuol dire 300 famiglie. E se l'occupazione avrà seguito, poi si costruiranno le case definitive. Però questa è una cosa positiva, che l'MST, in questa situazione anche un po' di stallo, ha ripreso un po' di iniziative. Per il resto, la cosa che a me personalmente preoccupa è che sia la destra sia molti settori, anche civici, diciamo, cittadini, invocano è un ritorno a un golpe civico-militare, potremmo chiamarlo, in cui praticamente il PT, perché il PT non gestisce più la situazione politica,
ecco,
è in minoranza nel paese eppure nel congresso.
Sì, sì.
Come fa a resistere 4 anni ancora un partito che non ha tradito i suoi compagni, i movimenti che lo hanno sostenuto, lo hanno portato al potere, e in più ha scontentato la destra, perché la destra si sa benissimo, alla fine utilizza magari quello che tu gli dai, ma poi ti vota contro, quindi è un fallimento totale, diciamo.
E infatti volevo chiederti, capire, visto che Dilma Rousseff è stata appena rieletta, no? Se non sbaglio, nell'autunno scorso,
a novembre,
e quindi
dovrebbe durare 5 anni.
Sì, 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 c'è un pericolo, rischio di, quindi, o elezioni anticipate o addirittura qualcosa di peggio, proprio qualcosa simile a un golpe, o
io sono abbastanza cioè anche pericoloso, diciamo, non sono così un osservatore profondo, però sicuramente c'è questa situazione. Dal punto di vista parlamentare istituzionale non c'è quella fluidità e mobilità che c'è da noi, per cui 3 deputati che vanno con l'opposizione fanno cadere il Prodi o il Berlusconi di turno. Quindi Dilma Rousseff sicuramente non ha più i voti per fare una politica, diciamo, vagamente di sinistra, non ce li ha più. Però per rimanere al potere in attesa che la destra si organizzi, ce li ha, perché comunque il partito di centrodestra appoggia ancora con pochi deputati, ma appoggia. Se le Dilma Rousseff farà delle leggi sempre più a favore dei settori reazionari, rimarrà lì altri 4 anni, però avrà l'opposizione di tutto il paese. Se invece Dilma Rousseff cercherà di smarcarsi, è chiaro che la destra la farà cadere subito, solo che non ci sono le condizioni per delle elezioni anticipate, cioè in Brasile non si può andare a elezioni anticipate perché cade un governo, ci vuole un impeachment del presidente, questo è il problema.
Ho capito.
È una costituzione più rigida, e quindi per questo che alcuni osservatori temono che, in vista di una possibilità di cambiare Dilma Rousseff, non potendola mandare a casa con un impeachment, perché non dovrebbe aver fatto, ucciso, che ne so, il marito, rubato miliardi, se non viene fuori una cosa del genere, è chiaro che molti vedono nella soluzione di un governo di salvezza nazionale, quindi un governo sostanzialmente militare, perché la salvezza nazionale poi sono le forze armate, la marina e l'aeronautica, una possibile via d'uscita, una svolta, almeno per tenere buoni tutte le occupazioni e la grandissima mobilitazione, perché comunque fare uno sciopero, gli statali che sono in sciopero di 2 mesi e mezzo, non è una sciocchezza, quindi sicuramente se le mobilitazioni sociali aumenteranno sempre di più, la reazione della destra potrebbe essere più aggressiva, anche perché bisogna ricordarsi che loro fra un anno devono gestire una cascata di miliardi di dollari delle Olimpiadi.
Sì, sì. Che riguardano nello specifico la città di Rio, però è
esatto,
una cosa
sì.
Che ha
però
un peso nazionale.
Però non penso che il Comitato Olimpico vada a fare delle Olimpiadi in un paese in mano alle occupazioni studentesche e alle lotte contadine, cioè
sì,
cercherà
sì, certo.
Di normalizzarlo.
È vero, l'abbiamo visto anche a Torino qualche 9 anni fa.
È una cosa positiva che comunque finalmente, diciamo, i movimenti universitari legati all'università e anche sociali in generale si sono alzati, diciamo,
si sono sollevati,
c'è un'insurrezione, cioè non accettano più tagli, non accettano un euro in meno nell'università, e quindi le università sono tutte occupate, ci sono delle lezioni alternative, c'è un comitato che gestisce l'università, cioè sono aperte, si dorme anche lì, però non ci sono più, sono tutte bloccate le attività accademiche, quindi non ci sono esami, non ci sono discussioni di tesi, niente, è tutto bloccato.
Sì, 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 sì. Va bene, allora naturalmente seguiremo ancora queste vicende, vi ho così un'aggiunta personale, in conclusione penso che di fronte a questo stato di cose, questo fenomeno, diciamo, del ritorno alla terra, tra virgolette, che poi si materializza nelle occupazioni dei Semterra, poi abbiamo anche visto dei discendenti africani, no? Questo fenomeno dei Quilombo, eccetera, quello lì può darsi che sia incentivato, diciamo, e che diventi sempre più importante, no? Anche quello.
Sì, certo, magari... se non ci sarà una repressione, perché poi se ci sarà una repressione, se ci fosse malauguratamente un golpe civico militare, è chiaro che queste avanguardie saranno quelle più represse, non è... però effettivamente oggi, così, in questa situazione anche di blocco, diciamo, delle attività come quello della salute, eccetera, vivere in villaggi ed essere un po' autonomi, anche se avere una sovranità alimentare, perché i prezzi stanno crescendo, l'inflazione è al 10%, quindi è sicuramente un'alternativa, anche se piccola ancora oggi, ma certo molto forte e dignitosa, con un grosso significato.
Sì, sì.
Per la società brasiliana. Il problema è che le milioni di persone che sono scese in piazza e che stanno occupando le università, i centri di salute, non hanno degli interlocutori a cui chiedere qualcosa, cioè non c'è una sinistra al di là del PT, questo, quindi non c'è un sì. Podemos, un movimento che, sfidando anche la democrazia asfittica brasiliana, però ti propone un'alternativa. Il problema è questo, che purtroppo c'è solo la destra dopo il PT, almeno a livello istituzionale.
Sì, sì, quindi diciamo non sono rappresentate, ecco, queste
assolutamente
istanze.
E si parla di milioni di persone che comunque sono scese in piazza in queste 2 o 3 settimane, alcuni saranno legati alla destra, ma non si può dire che tutti sono di destra, anzi.
Sì, sì, sì. Va bene, grazie per questo aggiornamento. Allora, poi appunto, se continui a seguire adesso a distanza, poi rientrando a Salvador.
Sì. Quando rientro a ottobre, sicuramente sarà interessante anche sentire un po' i protagonisti, ecco, delle varie vertenze.
Ne parleremo sicuramente ancora.
Ok.
Grazie.
Un abbraccio a tutti e a tutti.
A risentirci, a presto.
Ciao, ciao.
Ciao. Ecco, allora abbiamo sentito questa situazione molto ribollente.